Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Vangelo di oggi è quello che abbiamo sentito alla Messa, Vangelo secondo Marco, capitolo 1, da 12 a 15. Lo conoscete? Comincia e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. La prima parola ci mette in collegamento con quello che era successo prima, subito quando ci chiediamo, prima cos'era successo? Venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito lo Spirito, quindi immediatamente dopo il battesimo, Gesù non ha potuto fermarsi perché Giovanni Battista e gli altri si congratulino con lui per questa voce. Niente, subito, via, senza salutare nessuno. Lo Spirito lo sospinse nel deserto. L'azione dello Spirito Santo è anche questa. O è forse la prima. Quindi quando voi vi sentite spinti a ritirarvi, sappiatelo, è lo Spirito. E perché nel deserto? L'ho ricordato alla predica, perché il profeta, mi sembra Osea, ha detto: lo attirerò. Ti attirerò nel deserto, parlerò al tuo cuore. E lì poi continua il profeta dicendo frasi come di un innamorato all'innamorata. Quel parlerò al tuo cuore. Ci sarà un momento di intimità, quindi Gesù viene sospinto nel deserto perché viva un momento prolungato, in questo caso molto, 40 giorni, di intimità col Padre, di ascolto del Padre. Gli ha detto: tu sei mio figlio, e il figlio allora dice: eccomi, a godere del tuo amore. Lui ha detto: l'amato, da chi? È lui che lo ama. E quindi Gesù va per rispondere a questo amore. Quindi i giorni passati da Gesù nel deserto sono giorni dove lui vive, sperimenta, restituisce l'amore al Padre. Sta con lui. E l'amore, noi lo sappiamo cosa fa. La prima cosa che fa l'amore è ascolta. Quando uno ti vuol bene, ti ascolta. Se tu vuoi bene a qualcuno, lo ascolti. E quindi ecco Gesù che ascolta nel deserto. Sa di essere amato, gli è stato detto così chiaramente, proprio nel momento in cui si è umiliato in mezzo ai peccatori. Nel deserto. Il deserto richiama, per quelli che conoscono le Sacre Scritture, quindi se uno vuol conoscere Gesù, si rifà a tutta la storia del popolo nel quale è nato Gesù. Quindi il deserto è il luogo di passaggio tra l'Egitto e la Terra Promessa. È questo spazio, e non solo spazio, come si dice, geografico, ma anche spazio di tempo, tra la schiavitù e la libertà, la schiavitù dell'Egitto e la libertà della terra promessa, la schiavitù di ubbidire agli uomini e la libertà di ubbidire a Dio, di servire Dio. Questo spazio per il popolo è durato 40 anni. e Gesù lo vuole far proprio, sia spazio fisico, quindi cerca il deserto, va nel deserto, e anche di tempo, 40, non 40 anni, ma 40 giorni. Gesù vive questo stacco tra una fase della sua vita e la prossima, come per il popolo, tra la fase della schiavitù e quella della libertà del servizio di Dio. Per il popolo quei 40 anni sono stati anni di prova, prova della sua fedeltà. E il popolo non è stato capace di dar prova di fedeltà. Ogni tanto, spesso, mormorava, veniva ripreso dal desiderio di tornare indietro a mangiare le cipolle dell'Egitto, perché là c'erano, nel deserto no. E ha dovuto essere anche castigato, vi ricordate, c'è stato il castigo per Maria e Aronne quando sono stati presi dalla gelosia per Mosè, il castigo di quell'altro, come si chiamava, Abiron, quando si è aperta la terra, sono precipitati dentro. Una bella fetta di popolo. Poi i serpenti che mordevano e morivano non i serpenti, ma il popolo, per cui Mosè ha dovuto pregare. L'unico che ha sempre resistito, Mosè, ma anche lui una volta ha ceduto. E per questo non gli è stato concesso di entrare nella terra promessa, è morto lì, sul confine. Quindi il popolo non ha vinto le prove, sono state per lui tentazioni, Satana lo voleva bloccare e ci è riuscito. Quelli che sono entrati nel deserto, non sono entrati nella terra promessa. Sono entrati soltanto quelli nati nel deserto. Gesù vive questo tempo di prova, Satana, tentato da Satana. Però annota l'Evangelista, e nel deserto rimase 40 giorni. Vuol dire ha perseverato, non ha piantato lì prima il tempo della prova. Dopo 30 giorni poteva dire adesso mi basta, sono provato abbastanza, oppure adesso sono stufo, non mi piace più, vado. No, ha perseverato fino alla fine di questo tempo di prova. Lo ha completato e nel deserto restò, perseverò 40 giorni. Qui Marco non ci dice quali erano le tentazioni di Satana, ma noi possiamo sapere quali erano le tentazioni nel deserto. Tentazioni che riguardavano il cibo, tentazioni che riguardavano la gelosia, no? Perché tu comandi e io no? Maria e Aronne. Oppure altri tipi di tentazioni. Il popolo non ha superato queste tentazioni, Gesù le supera. Stava con le bestie selvatiche. Le bestie selvatiche di solito sono nemiche dell'uomo, quindi ti graffiano, ti pungono, ti mordono. Quindi questo stava con le bestie selvatiche, può può significare sopportava le difficoltà del deserto, soffriva, ma continuava. Stare con le bestie selvatiche può voler dire anche quello che dice il profeta Isaia, che il lupo sta con l'agnello, che l'orsa e la mucca pascolano insieme, che il bambino mette la mano nel covo del serpente e non succede nulla. Quindi può significare che Gesù realizza, con Gesù si realizzano quelle profezie, che l'uomo nel creato è ovunque al suo posto, che non c'è più l'inimicizia tra gli animali e l'uomo, tra il creato e l'uomo. Stava con le bestie selvatiche. Lo possiamo leggere in tutti e due i modi, questo particolare. E gli angeli lo servivano. Non ci dice come lo servivano, di che cosa avevano bisogno di che cosa aveva bisogno Gesù. È lui che voleva stare nel deserto. Comunque, questo particolare, gli angeli lo servivano, è un particolare, credo, che può essere importante per noi, se vogliamo, quando vogliamo, quando vorremmo trascorrere un periodo nel deserto e ci sarà la tentazione, sappiamo che sono presenti anche gli angeli. E quindi possiamo confidare e col loro aiuto perseverare. E gli angeli lo servivano. Il primo lavoro degli angeli qual è? La parola angelo significa messaggero. Quindi portano la parola. Gli angeli lo servivano. Quindi vuol dire che Gesù continuava a ricevere la parola del Padre, continuava ad essere nutrito della parola del Padre. Nel Vangelo secondo Matteo leggiamo che Gesù risponde al tentatore: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Se gli angeli lo servono, vuol dire che la parola gli arriva, gli angeli gliela portano e lui viene nutrito della parola del Padre. E poi Marco, che è così breve nei suoi racconti, fa un salto adesso, non ci dice come è uscito, dove è arrivato quando è uscito dal deserto, ma ci dice poi quello che è successo in seguito, dopo che Giovanni fu arrestato. Può essere passato del tempo ancora? Non lo sappiamo, non è importante che lo sappiamo. Se fosse importante ce l'avrebbe detto. Possiamo fare a meno di saperlo. Non occorre seguire o sapere tutto quello che viene detto in tanti, come si chiamavano, i Vangeli apocrifi, che vogliono raccontare tutti i particolari, però sono rimasti lì. La Chiesa non l'ha presi come parola di Dio, perché accontentano solo qualche curiosità. Così anche tutti quei libri che sono stati scritti lodevolmente, senz'altro, da qualche persona mistica, che raccontano tutti i particolari, volumi e volumi, no? Che raccontano quello che qui non c'è, ma sono cose di cui possiamo fare benissimo senza, dice l'Evangelista Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, e sarà raccontato più avanti come è avvenuto e perché è avvenuto questo arresto, cioè è stato fermato, gli è stato impedito di parlare, gli è stato impedito di battezzare. Arrestato vuol dire messo in prigione, messo via, non è più in mezzo al popolo. Gesù andò nella Galilea, non si è fermato in Giudea, non si è fermato al Giordano, andò nella Galilea. Quindi e Giovanni è stato arrestato lì, vicino a Maccheronte, sappiamo da altre fonti, quindi vicino al Mar Morto, vicino al luogo dove più vicino al luogo dove battezzava. La Galilea è distante, bisogna salire quasi tutto il fiume Giordano per arrivare in Galilea. Gesù andò nella Galilea, torna da dove era venuto da Nazaret per incontrare Giovanni al Giordano. Andò nella Galilea. La Galilea è un luogo dove la gente è, come si può dire, mescolata. Ci sono ebrei, ma ci sono anche, c'è l'influsso del paganesimo in Galilea, perché ha i confini con la Siria, confine con Libano, quindi c'è mescolanza, non c'è la purezza della fede ebraica, quindi lassù è difficile incontrare farisei e scribi, ce n'è qualcuno da quando è stata costruita la sinagoga a Cafarnao. Era stata costruita da poco, vi ricordate che lo dice il Vangelo, che quando il centurione aveva il figlio o il servo malato, ha mandato qualcuno e questi gli hanno detto a Gesù: se lo merita, perché ci ha aiutato a costruire la sinagoga. Quindi era stata costruita in quegli anni, quindi c'erano da poco gli scribi a Cafarnao in Galilea. Comunque Gesù andò nella Galilea, in questo luogo di confine, proclamando il Vangelo di Dio. La parola Vangelo qui non vuol dire ancora libro, questo sarà tra qualche decennio, ma adesso la parola Vangelo vuol dire soltanto, o insomma il suo significato etimologico, buona notizia, bella notizia, proclamando il Vangelo di Dio. Proclamare vuol dire appunto annunciare ufficialmente, con forza, la bella notizia. Non è una chiacchierata soltanto, ma è proprio un dare una notizia ufficiale che deve essere sentita da tutti, di cui tutti hanno bisogno, e lo capiremo dopo, perché annuncia il regno. Quindi quel proclamare è un termine che veniva adoperato dai re. I re mandavano gli araldi a proclamare, a dare le notizie ufficiali, la gazzetta ufficiale. Erano gli araldi che venivano mandati in tutte le città e nei villaggi a proclamare le notizie, ciò che il re voleva che tutti sapessero. E Gesù qui fa lo stesso lavoro, ma non per Erode, non per Cesare di Roma, non per qualche re del mondo, ma per il re del regno dei cieli, per colui che l'ha mandato. Proclama il Vangelo di Dio, la bella notizia che Dio vuol dare agli uomini. che Dio vuole che gli uomini sappiano il Vangelo di Dio. Dio ha una volontà, gli uomini devono sapere questo e questo. Che cosa devono sapere? Ecco le parole. Il tempo è compiuto. È arrivato alla perfezione il tempo. È completato il tempo. Qui il tempo non è quello dell'orologio, ma quello che compie la volontà di Dio. E la volontà di Dio era mandare il suo Messia. Lo avevano detto i profeti. Instaurare il suo regno. Il tempo è compiuto. Allora significa che quello che i profeti hanno detto si realizza. Si è realizzato. Non occorre più aspettare. E il regno di Dio è vicino. Si è avvicinato. Vuol dire è alla portata di mano o alla portata dei piedi, perché se si cammina per entrare dipende dalle parole che adoperiamo. È a portata del tuo cuore, della tua volontà, è alla tua portata, è vicino, è presente. Tu, il regno non avviene per te se tu non vuoi, e il regno avviene per te se tu vuoi, perché il regno consiste nell'ubbidire al re. Questo regno è di Dio, quindi non ha confini, non ha i confini che hanno i regni degli uomini, perché Dio è Dio di tutta la terra, perché tutta la terra è sua. Quindi non ci sono dei luoghi di cui si può dire qui è regno di Dio e un po' più in là no, o un po' più in qua no. Il regno di Dio è là dove qualcuno li ubbidisce. Dove qualcuno ubbidisce al re che lui ha mandato. O meglio, a colui che lui ha mandato, a cui tu puoi ubbidire come a un re. Come si ubbidisce a un re. Il regno di Dio è vicino. È arrivato. Tu puoi farne parte, dipende da te. E allora, se dipende da te, convertitevi. Cambiate il modo di pensare. E il modo di pensare normale che hanno gli uomini, lo conosciamo tutti, è pensare io comando io. Delle mie cose, del mio corpo, della mia vita, delle mie intenzioni, comando io. Questo è il modo di pensare quotidiano che noi abbiamo esercitato fino adesso. Io sono padrone del mio tempo, delle mie cose, faccio io quel che voglio io. Giusto? Questo è, convertitevi, voi cambia il modo di pensare. Se c'è il re, guarda cosa vuole lui, ascoltalo. Se c'è il re, pensa quello che pensa lui, ragiona come ragiona lui, fa quello che dice lui. Se c'è il re, non puoi far finta che non ci sia, quindi convertiti. Prendilo sul serio. Se c'è il re, vuol dire che lui vuole adoperare la tua vita per il suo scopo, per il suo regno. E allora, se non ti converti, se non cambi il tuo modo di pensare, non entri nel regno. Qui la parola convertiti non vuol dire non fare questo peccato o quell'altro, ma vuol dire prendi sul serio la presenza del Re. Se la prendi sul serio, non farai neanche più nessun peccato, anzi, staremo attenti a quello che Lui dice, faremo quello che Lui dice, ubbidiremo. E allora non esiste più neanche la parola peccato, quando li ubbidiamo. Convertitevi. In che modo? Credendo nel Vangelo che Lui predica, che Lui proclama. Andava proclamando il Vangelo, credendo, credete nel Vangelo. Mettete la vostra fiducia nella bella notizia che Lui ha proclamato, che Gesù sta proclamando. Ed è anche questa, fa parte di questa bella notizia. Questo invito alla conversione, a convertirci, fa parte, è il contenuto della bella notizia. Tu puoi vivere non più come hai sempre vissuto, puoi vivere come desidera il Re, come Lui ti fa vedere come vive Lui. Credendo o credete nel Vangelo. Questa è la conclusione della conversione. Quando sei convertito, credi nel Vangelo. Cioè metti la tua fiducia in questa bella notizia. È detto nella nuova traduzione, credete nel Vangelo. La vecchia traduzione l'aveva fatta più superficialmente, si può dire, e diceva credi al Vangelo, come se fosse soltanto una dare l'adesione dell'intelletto, del ragionamento. Invece è di più, entrare nel Vangelo, credere nel, e c'è la preposizione nel testo greco che si adopera per quando si entra in una casa, quando si entra in un ambiente, entra nella bella notizia, di modo che questa bella notizia ti avvolge, diventa tua, ti riempie. Quindi tu sarai nella gioia perché la notizia è bella, ma vivrai in modo diverso perché questa notizia nuova, questo annuncio, viene dalla bocca del Re, e quindi ubbidirai, sarai nell'ubbidienza a Lui. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, si è avvicinato. Convertite, cambiate mentalità, modo di pensare, modo di vedere, credendo, dando tutta la vostra fiducia alla bella notizia che è stata, che Gesù sta proclamando, che Gesù sta annunciando. E quindi entri in questa, nella mentalità di Gesù, nel suo modo di vedere, di pensare, di essere. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.